Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Un dono immenso è da apprezzare, è da godere, ed è anche da curare. Uno dei doni più grandi che Dio ha dato all'uomo è il dono del matrimonio. Dio, quando ha creato l'uomo, ha detto: non è buono che l'uomo sia solo. E ha creato la donna. E Gesù chiarisce che, come anche Paolo, che ci sono eccezioni e sono da Dio. Ma in linea generale, il matrimonio è il piano di Dio per la maggioranza delle persone ed è un dono immenso e prezioso, ma, però, a causa del peccato nel cuore, spesso il matrimonio viene visto in brutta luce. I commenti sul matrimonio nella società, in linea generale, sono di innalzarlo o di disprezzarlo. Non c'è confronto, non è 49-51%. La stragrande percentuale dei commenti, lasciamo stare battute, barzellette, sul matrimonio nella società sono per disprezzare il matrimonio. Iniziando con quello che si dice ad un matrimonio. Cosa scrivono spesso gli amici dello sposo sulla strada davanti a casa sua il giorno prima del matrimonio, quella per la mattina del matrimonio? L'ultima possibilità di scappare, no? Commenti del genere, come se stai entrando in una carcere. Questo è abominevole, perché il matrimonio è un grande dono di Dio. Ma non vieni curato, come Dio intende, e per quello non produce la gioia che può produrre. Se io ho una lavatrice e non uso detersivo, a me sembra più un problema che un aiuto, ma non perché non è un ottimo attrezzo, è perché non sto usando come è stato disegnato da usarlo. Chi riceve Gesù Cristo come Signore e Salvatore diventa, quanto è importante ricordare questo, diventa una nuova creatura. E perciò nella potenza di Dio, che ora opera in lui, è capace a godere i doni di Dio. E un non credente non è capace a godere tutti i doni di Dio come Dio li ha creato. Chi è in Cristo è in grado, nella potenza di Dio che opera in lui, a curare il matrimonio secondo il piano di Dio. Però per poter vivere il matrimonio come Dio intende, e posso aggiungere, per poter appoggiare gli uni gli altri, dobbiamo conoscere l'insegnamento di Dio. Stiamo studiando Efesini e siamo arrivati nel capitolo 5 che parla dei ruoli della famiglia. Attualmente stiamo considerando il ruolo del marito. Quando il marito vive il suo ruolo secondo il piano di Dio, questo porterà gloria a Dio e porterà tanto bene alla sua famiglia. Quindi leggo Efesini 5, 25 a 33. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno, infatti, ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due saranno una sola carne. Questo mistero è grande, or io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi, individualmente, così ami la propria moglie, come se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Negli ultimi due sermoni su questo brano, abbiamo visto che il marito è chiamato ad amare sua moglie come Cristo ama la Chiesa. Abbiamo visto che l'amore di Cristo per la Chiesa si manifesta principalmente in quale impegno? L'impegno di santificarla, provvedere per la santificazione della moglie. Cristo si sacrificava per la Chiesa, non solo sulla croce, ma in tutta la vita. E questo è un modello per il marito, di impegnarsi per la santificazione della moglie. Questo è qualcosa che il mondo non capisce. Quello che il mondo direbbe che è un ottimo marito, per Dio è un terribile marito, perché un uomo senza Cristo non si impegna mai a santificare la moglie. Ma questo deve essere il traguardo principale del marito. Però abbiamo visto che ogni marito ha molto da crescere per conto suo. Ha molto crescita nella santificazione. Perciò il marito, svolgendo questo ruolo, lo fa non da una posizione di superiorità. Infatti, se il marito ha un concetto onesto di se stesso, si sentirà molto indegno e molto debole e riconoscerà il suo grande, costante bisogno dell'opera di Dio per poter aiutare a santificare la moglie. Nell'ultimo sermone abbiamo anche visto che l'amore del marito per sua moglie deve essere come il suo amore per il proprio corpo. Ogni persona cura il proprio corpo. Mangia quando ha fame, beve quando ha sete, cerca riposo quando è stanco, cerca di curare ferite, si impegna ad evitare il male. Non ha mai fastidio per il corpo quando sta male, piuttosto è più premuroso e paziente. In senso chiaro, la Bibbia ci insegna che è così che un marito deve amare la propria moglie, con una cura costante, una cura tenera, premurosa. Così deve amare la moglie. E per poter amare la moglie così, un marito deve conoscere sua moglie. Allora, quello che vorremmo fare oggi è iniziare a considerare in senso pratico alcuni esempi di come un marito può amare sua moglie così. Come ho appena detto, per poter amare la moglie, un marito deve conoscere sua moglie. E questa conoscenza deve aumentare anno in anno. Questo è vero in tanti campi della vita. Un dottore, se tu vai da un dottore e dici: dottore, aiutami, curami, lui non ti dà mai subito una ricetta medica. Prima dice: ma spiegami cosa hai, spiegami i sintomi, lasciami ascoltarti, lasciami sentirti, lasciami misurare la temperatura, la pressione, lasciami farti tante domande, lasciami mandarti a fare qualche analisi, allora posso darti la cura giusta, speriamo. Devi conoscere per poter curare. Un allenatore che riceve un nuovo atleta non può dare i consigli giusti se non prima capisce qual è la situazione, dove sei forte, dove sei debole. Bisogna conoscere per poter curare. È così in ogni campo della vita. Allora, visto che un traguardo del marito è di aiutare la moglie a crescere in Cristo, è assolutamente necessario per lui di conoscere bene la condizione spirituale della propria moglie. Questo principio vale anche per noi tutti nei nostri rapporti. In Efesini 4:29 dice: nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, che edifica, ditelo al momento opportuno. Devi conoscere la persona per sapere se questo quello che ho da dire sarebbe una cosa che potrebbe edificare. Dobbiamo conoscerci e in senso grande il merito di conoscere la moglie. In ogni campo, perché se non conosce la moglie, in tutti i sensi non potrà curarla come serve curarla. Lui deve conoscere i ragionamenti della moglie, deve valutare perché si impunta lì. Quali sono i ragionamenti sotto, che ha sotto quel impuntarsi? Perché si agita là? Come vede la vita? Se lui dice non devi agitarti, il problema è che non sta risolvendo niente. Lui deve capire perché si agita. Se lei è abbattuta, deve capire perché è abbattuta. Ha fatto qualcosa di sbagliato? Lui? Oppure forse lei ha un ragionamento storto? Cioè lui deve capire, perché varierà volta per volta. Spesso il marito manca nell'impegno di veramente conoscere sua moglie e questa produce tanti problemi nel matrimonio. Per conoscere la moglie, prima di tutto serve cosa? Serve tempo e serve impegno e serve pensiero. Però impegnarsi, dedicarsi a conoscere la moglie può portare meravigliosi frutti, può creare un'atmosfera di gioia e di amore in casa e porterà gloria a Dio. Per conoscere veramente la moglie, per poterla curare e amare, bisogna assolutamente passare tempo con lei. Primo Pietro 3:7, vi do una traduzione mia più letterale a quello che è scritto in greco. Similmente voi mariti, dimorate con le vostre mogli secondo conoscenza, dando onore alla moglie come al vaso più debole, come coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Comandamenti qui, dimorate con le vostre mogli secondo conoscenza, dando onore alla moglie come al vaso più debole. Il marito è chiamato a dimorare con la moglie. Il verbo qui, dimorare, viene dalla parola greca oikos, casa. Dimorare in casa, condividete la casa, e l'implicazione qui è una vita veramente vissuta insieme, mangiando insieme, parlando insieme, impegnandosi insieme, collaborando insieme, condividendo la vita insieme. Nel piano di Dio, il marito passa molto tempo con la moglie. Il versetto va oltre e dice di vivere e dimorare con lei secondo conoscenza. Egli deve conoscere sua moglie, deve anche, la conoscenza qui non è solo della moglie. Dimora con la moglie secondo conoscenza. Conoscenza di lei e conoscenza degli insegnamenti di Dio. Perché se io conosco mia moglie ma non conosco l'insegnamento di Dio, non posso curarla. Devo conoscere sia lei che quello che Dio dice. E allora posso dimorare con lei per santificarla. E poi dice che il marito deve onorare la moglie. Allora, la mia cura non può essere quello che a me sembra giusto. Io devo conoscere Dio e i suoi principi e i suoi insegnamenti. Perché se no mi arrangio. Mi sembra che questo sia il modo di agire in questo momento. Ma se non è che ho una buona base biblica dei principi di Dio, posso agire nella carne. E poi il mio modo di dimorare con lei sarà onorandola. Se un marito sta in casa, occupandosi delle sue cose, o davanti al computer, o facendo lavoretti, o leggendo quello che vuole lui, maggiormente ignorando la moglie, non sta dimorando con lei. Sta vivendo nella stessa casa, ma non è con lei. Caro marito, hai bisogno di passare tempo con tua moglie per poter conoscerla. Devi impegnarti in quel tempo di conoscerla di più. Tieni in mente, marito, che non è detto che la condizione di tua moglie oggi sia uguale a quello che era ieri. Perché noi cambiamo giorno in giorno in base a mille cose, come stiamo, la condizione, le circostanze, nuovi avvenimenti, quello che ho capito dalla parola di Dio, dove sto guardando, e perciò un marito deve impegnarsi per tutta la vita a conoscere la moglie. A livello pratico, per conoscere la propria moglie, bisogna parlare con lei e bisogna ascoltare lei. E bisogna osservare la moglie. Se un marito è preso con i propri impegni, e dico una cosa, per voi che non siete sposati, questi principi valgono in tutti i nostri rapporti. Cioè, qui stiamo parlando marito e moglie, ma valgono in tutti i nostri rapporti. Se un marito è preso con i propri impegni, può stare nella stessa stanza della moglie, senza, può raccontare cose a lei senza accorgersi della condizione di lei. Per esempio, se la moglie è stanca, ma il marito ha la testa piena dei propri impegni, non noterà la stanchezza. Se la moglie è abbattuta, o è ansiosa, o è gioiosa, il marito deve avere gli occhi aperti per notare la condizione della moglie, in modo da poter conoscerla, in modo da poter curarla nel modo giusto come serve. Questo fa parte del vero amore. Quindi, occorre passare tempo con la moglie, ma non solo nella stessa stanza. No, no, tempo dedicandosi a notare. Voglio dirvi una cosa, ascoltare. Veramente, è stancante. Ascoltare non è facile. Ascoltare è un impegno, non è aspettare mentre l'altro parla e lasciarla parlare quanto vuole. Quello non è ascoltare. Ascoltare è concentrare su quello che sta dicendo, cercando di capire il contenuto, il cuore che sta dietro, i ragionamenti che stanno sotto, stato di animo. Ascoltare è incredibilmente stancante, richiede un grande impegno, ma serve ascoltare. Abbiamo bisogno di crescere nell'ascoltare. Per avere la possibilità di ascoltare, di conoscersi, di crescere insieme, è molto utile stabilire delle pratiche. Per esempio, per certe coppie è buono avere un tempo fisso, soprattutto se ci sono figli in casa che richiedono molto attenzione, di avere un tempo fisso, dove si sa qual è il nostro tempo. Ci sono coppie che hanno trovato positivo avere delle attività fissi. Per noi, non solo, ma uno, è quando non sono ammalato, è di uscire di casa e fare una camminata, o di solito quando il tempo permette un giro in bici, è un tempo nostro per dedicarci l'uno all'altro. Poi noi abbiamo quello che si chiama tempo del divano, dove ci sediamo appositamente per parlare, per sentirci, per capire l'uno l'altro. Per chi ha figli è estremamente importante che questo tempo sia un tempo in cui i figli sanno che non devono disturbare i genitori, perché i figli hanno bisogno di capire che il matrimonio è importante. Ci sono quelli genitori, e per me è un grande sbaglio, che cercano il loro tempo dopo che i figli sono a letto. Lo trovo molto sbagliato questo. Perché vuol dire che il figlio capisce che loro si sacrificano per me, perché non vede che loro prendono tempo l'uno per l'altro. Questo è veramente spingere un figlio verso l'egoismo. Un figlio ha bisogno più volte al giorno di capire: io non sono il centro del mondo. Loro hanno un rapporto prima che io fosse nato, e il loro rapporto è importantissimo, ed io devo adeguarmi al loro rapporto. Questo è necessario per avere i figli che impareranno che il matrimonio deve essere onorato da chi? Pre-13? Da tutti, compreso i figli. Quindi per me è buono dalla più tenera età, dove un figlio viene lasciato nel box mentre i genitori prendono tempo, e lui piange e loro lo ignorano, dicendo: no, ecco qualche giocattolo, noi stiamo parlando. Lui non capisce tutte le parole, ma capisce che loro hanno tempo. Man mano che cresce, il figlio capisce: mamma e papà si amano e amano avere tempo insieme. Ed è importante. Infatti, la cura dei figli è importantissimo, ma non deve mai portare il marito a trascurare la moglie, o viceversa. Prendendo tempo mentre i figli sono su e vedono questo, aiuta il figlio a non essere egoista, aiuta il figlio a capire il valore del matrimonio. Quindi bisogna trovare e prendere tempo. Può essere una camminata, può essere sedersi dopo cena, ma tempo in cui il marito si dedica a conoscere sua moglie, la condizione di lei oggi. Ricordati che non basta stare insieme, bisogna impegnarsi a conoscere la moglie. È importante anche, mariti, che osservi la moglie. In altri momenti, osservi la moglie. Torni a casa, noti se è tesa, noti se è stanca, noti come si rapporta con gli altri, noti come vanno i suoi rapporti, noti se ha gioia o è frustrata in certe situazioni e rapporti. Importante notare tutte queste cose per poter curare. Quindi, riassumendo un po' questo punto, ogni marito è chiamato a vivere con la moglie secondo conoscenza. Avere conoscenza richiede impegno, un impegno grande che dura tutta la vita. Un tempo in cui lui si dedica, non solo in quel momento, ma quando stanno insieme, si dedica a capire lo stato di animo della moglie, valuta i suoi ragionamenti, si vede come sta. Un marito deve dedicarsi a conoscere sua moglie e inoltre deve dedicarsi a conoscere le verità di Dio, gli insegnamenti di Dio. Come può un marito, capendo un ragionamento stolto della moglie, come può aiutarla se non conosce bene le verità di Dio che battono giù quel ragionamento? Cioè lui può riconoscere che lei sta pensando in modo stolto, ma non può aiutarla se non ha la conoscenza anche della parola di Dio. Quindi deve vivere e dimorare con la moglie secondo conoscenza, conoscenza di lei, conoscenza di Dio. Poi vorrei condividere alcune idee pratici, semplici, su come un marito può amare la propria moglie. Non è un elenco completo questo, è solo un esempio, un po' per spronare e incoraggiare ogni marito con sua moglie. La mia preghiera è che ognuno di noi che è marito e voi maschi, lei o Davide, possiate ascoltare per già mettere in testa. A che età dovremo noi, genitori, aiutare i nostri figli maschi a cominciare ad avere il concetto giusto verso la donna? A che età dovrebbe un maschietto cominciare ad avere un certo concetto di come si tratta le donne, eccetera? Quale età sarebbe importante che inizi questo? Circa. Sì, circa 2. A 2 anni un maschio dovrebbe già avere un buon concetto. Io sono un maschio, io devo curare, proteggere, onorare le donne nella mia vita. A 2 anni dovrebbe essere già abbastanza fondato. Allora, prima cosa che il marito dovrebbe fare per amare sua moglie come Cristo ama la Chiesa, e dovrebbe dire tutti i giorni, più volte al giorno, ti amo. Deve essere parole che si sente spesso in casa. Io ringrazio Dio che non deve essere limitati solo fra marito e moglie. Sono parole meravigliose, però deve essere proprio frequente che la moglie senti questo dal suo marito. Certamente è importantissimo che il marito dimostri il suo amore con il suo comportamento, certo, con impegno, con sacrificio, ma tuttavia è importantissimo che il marito riafferma verbalmente il suo amore ogni giorno alla moglie. Questo serve alla moglie e questo serve al marito. Aiuta il marito stesso di riconoscere il dono che ha nella moglie. Aiuta il marito di capire qual è il suo impegno davanti a Dio. Se capita, marito, che non senti amore per tua moglie, magari avete litigato, magari è un momento dove non senti amore, grazie a Dio, amare non è un sentimento, amare è una presa di posizione. E dire ti amo può essere la tua presa di posizione davanti a Dio di fare, sacrificarti per il bene di lei. E questo è quello che è fondamentalmente l'amore. Se tu non senti amore, prima di tutto prega chiedendo a Dio di cambiare il tuo cuore, perché il tuo cuore non va bene. Poi impegnati a curarla con tenerezza e costanza. Infatti, molto spesso il fatto stesso di impegnarsi nell'amare la moglie fa crescere il sentimento. E se posso dire, questo vale tutti i nostri rapporti. Se c'è una persona che hai difficoltà a apprezzare, una persona che ti è pesante, spesso impegnarti per il bene di quella persona, con azione e con preghiera, fa nascere un sentimento nel cuore. Però sentimento o no, il vero amore è una presa di posizioni, è un impegno, e perciò ogni marito che teme Dio dovrebbe dire alla moglie più volte al giorno del suo amore per lei. Allora, passiamo ora a considerare un aspetto importantissimo dell'amore del marito per sua moglie. Parliamo del fatto che come parte del suo amore per sua moglie, un marito deve provvedere per i bisogni della moglie. Ogni moglie ha bisogni spirituali, fisici, emotivi, intellettuali, sociali e sessuali. Come Cristo provvede per la Chiesa, così il marito deve impegnarsi a provvedere per sua moglie in tutti i campi della vita. Ma io non posso! Stiamo parlando di uomini che hanno Dio. Per poter provvedere per la moglie, il marito deve conoscere la moglie. E poi, essendo informato dei suoi bisogni, può mettersi da fare con la potenza di Dio che opera in lui, con i mezzi che Dio ha provveduto in abbondanza a provvedere per lei, oppure a guidare in modo che vengano provveduti questi bisogni da altri mezzi, perché il marito non ha tutto quello che serve alla moglie. Ogni moglie ha bisogno di un'amica. Il marito è un uomo, ha bisogno di aiutare la moglie ad avere l'amica, come esempio. Infatti, alcuni bisogni il marito può provvedere direttamente, mentre altri può facilitare che siano provveduti da altri. In ogni caso, l'unico modo che lui può fare questo è se lui stesso è legato strettamente a Cristo. E questo vale per come curiamo gli uni gli altri. Oggi vorrei considerare principalmente solo un tipo di bisogno, quello spirituale. Per amare sua moglie, un marito deve provvedere per la cura spirituale di lei. Allora, vorrei toccare alcuni campi in cui il marito dovrebbe impegnarsi. Uno, una parte della cura spirituale per la moglie, che aiuta anche fisicamente, è per il marito di guidare l'andazzo della famiglia in modo da fare il possibile, e dovrebbe essere possibile, per provvedere per la moglie tempo tranquillo per avere tempo col Signore. Se una moglie non ha tempo per il Signore, sta spendendo tempo in qualcosa di sbagliato. Il marito non sta facendo qualcosa che dovrebbe fare. Le cose devono cambiare. Lei ha bisogno di leggere e di pregare con calma. Ci sarà quella volta che il bimbo è ammalato e richiede cura quasi 24 ore costante, ma è un'eccezione. Non sarà l'andazzo settimanalmente. Allora, ci sono tanti modi diversi che il marito può aiutare la moglie ad avere questo tempo. Per una cosa, se lei è molto indaffarata, le cose sono accumulate, egli può aiutare in modo pratico, fisicamente, per alleggerire i pesi di lei. Può tornare al lavoro e mettersi da fare e quello che sa fare. Magari non è bravo a stirare, allora pulisce e fa questo, e fa i bagni, fa questo, fa dei bucati, per alleggerire l'accumulo che si è accumulato. Questo può servire delle volte. Se la moglie è poco organizzata, il marito può, con dolcezza e pazienza, o direttamente, o se non è neanche lui organizzato, chiedendo aiuto, aiutarla a diventare più organizzata, perché quello prevede più tempo per lei. Se lei non è disciplinata, di nuovo con dolcezza, l'uomo, il marito può aiutarla. Se non capisce l'importanza del tempo col Signore, lui può incoraggiarla in quel modo. Se lei prende troppi impegni, vuole fare tante cose, magari ha bambini piccoli e vuole fare i pasti eleganti, molto complicati, richiedono tante ore, lui può, o lei vuole offrirsi qua, offrirsi là, lui può aiutarla a valutare meglio gli impegni, per capire quelle che sono da tenere e quelle che sono da lasciare. E in fin dei conti, se lei proprio non è d'accordo, ci sono le volte, e non dovrebbe essere spesso, ma dovrebbe dirci: senti, io abbiamo parlato, non vediamo uguale, ma io devo chiederti di lasciare quell'impegno. Cioè, a volte lui deve proprio insistere. E la moglie, biblicamente, abbiamo già visto il ruolo della moglie, è di essere sottomessa in ogni cosa. Deve dire, ok. Ma si prega che lui spiegherà, che lei darà ragione. Sì, voglio lasciare quello. Può essere che lui potrebbe dire: senti, fai dei pasti, lasciamo stare quel pasto lì che richiede tante ore, mangiamo quello molto meno spesso. E vorrei suggerire che tu fai questo e questo e questo, lo fai doppio e facciamo avanzi come pasto, così non devi cucinare il giorno dopo. Ma a te non piacciono avanzi? Fai avanzi. Quanti mariti peccano pretendendo dalla moglie pasti quando la moglie è stanca? Io voglio mangiare bene. Questo è veramente l'egoismo. Un marito deve essere il primo a dire: wow, mia moglie è stanca. Senti, cara, facciamo qualcosa di molto semplice. Ma no, io voglio curarti. Curare te stessa spiritualmente è la cura più grande che puoi farmi. Quindi, il marito deve aiutare la moglie ad avere il tempo. Se ci sono figli, una parte importantissima per dare alla moglie il tempo che serve è di stabilire un andazzo, un modo di vivere la vita in cui i figli condividono in modo molto sostanzioso le responsabilità della famiglia, per permettere alla moglie di avere tempo per crescere spiritualmente per conto suo. Se i figli dedicano poco tempo agli impegni della famiglia, è quasi certa che la mamma avrà così tanto da fare che sarà difficile per lei ritrovare tempo per il Signore. Quindi un aspetto della cura spirituale per la moglie è per il marito di guidare l'andazzo della famiglia in modo che i figli prendano un sempre più grande ruolo nell'aiutare con le responsabilità della famiglia. In realtà questo non è solo per i beni della moglie, ma è anche il bene dei figli. Più di ogni altra cosa, figli hanno bisogno di genitori che camminano bene davanti a Dio. Se un figlio deve essere bocciato a scuola perché lavora così tanto in casa che non è mai la vera ragione che è bocciato. Ma se fosse così, se vuol dire che la mamma è molto più forte spiritualmente, sarebbe un vantaggio per i figli per la vita. Quando i figli partecipano nelle lavori di casa, stanno aiutando la mamma ad essere molto più la mamma che serve a loro. Quindi serve molto più che la presenza di una mamma che corre per fare tutto. Serve la mamma che è una donna matura, ben saldata nel Signore, con tempo di vivere, meditando, riflettendo, in modo che i suoi ragionamenti rispecchiano Dio. Questo è quello che serve in casa. Inoltre, Dio volendo, vedremo in un prossimo sermone che i genitori devono allevare i figli in modo che diventano adulti maturi. Una parte importante di questo è di aiutare i figli a sentirsi veramente una parte della famiglia, condividendo i pesi, le gioie e le responsabilità della famiglia. Viviamo in un mondo che crede che è più beato ricevere che dare. È più beato godermi, fare quello che voglio, divertirmi, dare spazio alla carne, quello è più beato che dare, così dice il mondo, mentre Gesù Cristo dichiara il contrario, che è più beato dare che ricevere. Quindi padri, non mancate nell'aiutare i vostri figli a capire la realtà, che è più beato dare che ricevere, più beato servire che essere servito. È più beato pensare al bene degli altri che cercare piacere per conto mio. Trasmettere questo aiuterà non soltanto i figli ad essere più benedetti, ma sarà un aspetto del tuo amore per tua moglie, aiutandola ad avere più tempo per crescere nel Signore. È importante un altro aspetto della cura e l'amore spirituale che il marito ha per la moglie, è di provvedere cibo spirituale per la moglie, e se ci sono anche per i figli. Questo non vuol dire che il marito sarà necessariamente più maturo della moglie, e non vuol dire che lui sarà un grande insegnante che saprà insegnare tante cose. Non ogni marito ha un grande dono di insegnare. Non vuol dire che conoscerà la Bibbia molto meglio di quanto la conosce lei. Vuol dire però che egli prenderà l'iniziativa di riempire la vita familiare con le verità di Dio. Si può fare questo in tanti modi. Noi troviamo utili a leggere un libro dalla vita alla volta, ad il pasto più grande. Cerchiamo di leggere, non in ordine, ma un po' variando, e poi cerchiamo di leggere il Nuovo Testamento due volte, almeno per ogni volta che leggiamo l'Antico Testamento. Leggiamo misto, ma leggiamo letteralmente due o tre volte ogni libro dal Nuovo per ogni volta che leggiamo nell'Antico. Leggiamo tutti e due, ma più enfasi là, e questo facciamo un capitolo alla volta, di solito, e con qualche commento o meditazioni dopo. Poi abbiamo da vari anni una cosa che ci aiuta tanto. A colazione meditiamo su un passo da 5 a 10 versetti, scelto appositamente, non è in ordine, è proprio scelto, che meditiamo per tutta una settimana, a volte per 10 giorni. E riflettendo ripetutamente su queste verità, che scelgo un po' per avere una base ampia delle verità principali di Dio. Ci sono tante possibilità, se uno vorrebbe potrei anche condividere il mio elenco che ho da 4-5 anni, quello che abbiamo letto, ma ci sono tante. Un altro aspetto della cura che il marito deve avere per la moglie è di provvedere cura spirituale pregando insieme con la moglie. In questo il marito può essere un grande aiuto perché può essere un esempio di come pregare. Può pregare con umiltà, con fede, con cuore che vuole la gloria di Dio e vuole che sia fatta la sua volontà e non quello che vorrebbe lui. Chiaramente ogni marito ha bisogno di crescere, ma è bello quando si può crescere insieme in questo. È utile usare la preghiera, meglio dire, è utile usare le preghiere della Bibbia come guida per le nostre preghiere. È buono usare le preghiere che troviamo nella Bibbia come basi. Un altro modo che il marito può provvedere per i bisogni spirituali della moglie è di provvedere per quanto è possibile una chiesa sana per lei, perché è lì che vengono cibati spiritualmente e curati dalla guida di chiesa, e anche c'è l'edificazione reciproca con altri credenti. Allora, ma come posso io, dice il marito, provvedere una chiesa sana? Oh, puoi fare tanto per provvedere una chiesa sana. Prima di tutto, puoi sostenere la Chiesa, puoi pregare per la Chiesa, pregare per le guide, puoi impegnarti a curare la Chiesa usando i tuoi doni spirituali e puoi stimolare, usare i tuoi doni nella vita degli altri della Chiesa. Quindi chi pensa che, ma non dipende da me la Chiesa? No, no, la Chiesa dipende moltissimo da te. Quindi curare la Chiesa è effettivamente una cura per la moglie e anche per i figli. Un altro aspetto della cura spirituale che il marito può dare alla moglie è di incoraggiarla ed aiutarla ad avere uno o più amiche buone che sono spiritualmente un aiuto per lei. E poi di aiutarla ad avere tempo. Se tua moglie non ha tempo per un'amicizia, tu devi fare qualche sacrificio per aiutarla ad avere quel tempo. Nei peggiori dei casi potrebbe essere una parte di quello potrebbe essere per telefono, ma la moglie ha bisogno di rapportarsi con un'altra donna di Dio. E il marito deve impegnarsi a provvedere quel tempo per lei. Un altro aspetto dell'aiuto del marito per la moglie per curarla spiritualmente è di aiutare la moglie a riconoscere e adoperare i suoi doni spirituali e a crescere in questo. tante mogli tendono a sbagliare in una di due direzioni. Quando ci sono figli, la maggioranza delle donne tendono a investire così tanto nei figli che non credono di avere tempo di impegnarsi quasi per niente nel regno di Dio in altri modi. Se la moglie è così, il marito può provvedere cure spirituali aiutandola ad allargare la sua visione. Può darsi che, come famiglia, possano essere più attivi nell'evangelizzare, cercando più attivamente contatti con nuove persone che possono invitare per parlargli di Cristo. Può darsi che il marito potrebbe incoraggiare la moglie a utilizzare i suoi doni nell'insegnare altre donne o bambini, o servire in altri modi, secondo i doni, per edificare la Chiesa. Quindi, certamente, il ruolo di fare la mamma e la moglie è la responsabilità principale per una mamma, una moglie, ma non esclude anche esercitare i suoi doni spirituali in altri modi per edificare il corpo. E il marito può aiutare. Ho menzionato che ci sono tante mogli che tendono di andare in una di due direzioni sbagliati. Questa è una direzione. L'altra direzione è quella per una moglie di trovare così tanto piacere in ministeri al di fuori della famiglia che tende a trascurare la famiglia. Se la moglie è così, che proprio si butterà a aiutare tutti a fare tante cose e trascura la casa, il marito può aiutarla a santificarsi, aiutandola a capire l'importanza di curare più la famiglia. A proposito, può essere utile per marito di chiedere l'aiuto di una donna più anziana che può aiutare la moglie a capire meglio il suo ruolo in casa in senso pratico. Vi leggo Tito 2, 3, 4. E si vede che è il piano di Dio che ci sia la donna più matura, più anziana. Sta dicendo Paolo a Tito come insegnare ogni gruppo in chiesa. Pariamente, le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunnatrici, non schiave di molto vino, ma siano maestre nel bene per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, ad essere assennate, caste, guardiani della casa, sarebbe tradotto direttamente, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Quindi, non è che il marito deve fare tutto, una parte della cura del marito è di provvedere aiuto anche da altri. In tutto questo è importante ricordare che il marito sta aiutando la moglie mentre egli stesso sta crescendo. Non è arrivato. Quindi una parte importante della sua cura per la moglie è che lei può vedere in lui un impegno di crescere per conto suo. Ho menzionato prima che una parte della cura spirituale della moglie è di provvedere per lei tempo di leggere la Bibbia ed è anche importante leggere e pregare insieme. Può essere utile anche per il marito di suggerire i buoni libri per la moglie di leggere e aiutare lei di avere un po' di tempo di anche leggere. Non è che solo il marito deve leggere i libri. Ah, io sono marito, io devo leggere. Fai tu i lavori, io leggo. Va bene, è buono che il marito legga libri, ma deve anche dire no, anche lei può essere edificato in questo. Senti, faccio io i piatti, ma se ci sono figli, magari figli, vai a leggere un po'. Organizziamoci che tu puoi avere il tempo di leggere due serate alla settimana, o quando sarebbe. E se tu dici, ma io non saprei neanche quali libri suggerire a mia moglie. Ma hai una chiesa? Non ci sono anziani che sono stati incaricati da Dio di curare le pecore? E non è tua moglie una pecora? Usufruisce questo mezzo che Dio ha dato. Non è che tu devi sapere tutto. Anzi, ricordiamoci, uomini, che la nostra cura non è di fare tutto, ma di cercare di far sì che sia provveduto. Allora, vedendo i vari modi che il marito può amare la moglie, provvedendo cure spirituali per lei, finora ho trascurato di dire o non ho detto quello più importante. E voglio pregare per lei, concludo insieme a pregare con lei, quindi non intendo pregare, c'è un altro ancora più importante. Qual è l'aiuto più grande che un marito può fare a sua moglie per aiutarla a crescere spiritualmente. Più grande che pregare con lei e leggere la Bibbia insieme e parlare insieme e provvedere il tempo per lei, provvedere una buona amica per lei, provvedere una buona chiesa per lei, cosa aiuterà lei ancora di più? Ho già compreso pregare per lei. Essere di esempio. Essere di esempio di uno che cresce. Non esempio di uno che è arrivato, un esempio di uno che cresce. Probabilmente nulla è un aiuto così grande che vedere il marito un esempio di cosa vuol dire camminare umilmente davanti a Dio crescendo. Allora, essere un esempio non vuol dire essere perfetto, perché nessuno potrebbe essere un esempio. Però, anche se un marito pecca, può essere un esempio nel modo di affrontare il peccato, nel modo di riconoscere senza scuse, confessare senza giustificarsi, odiare, ravvedersi, riprendere la via. L'uomo è chiamato ad essere di esempio. Non vuol dire che non cadrà, ma anche nella caduta può essere un esempio. Il marito può essere un esempio di quello che vuol dire desiderare Cristo e tenere gli occhi su Cristo. Può essere un esempio di quello che vuol dire rinunciare alla carne. Può essere un esempio nel suo desiderio di vivere per la gloria di Dio e cercare la sua gioia in Cristo. Infatti, fra tutto il marito può fare per aiutare sua moglie spiritualmente, essere di esempio credo che sia la cosa più importante. Questa è una buona notizia, perché anche un marito salvato da poco, che ha camminato male, magari dopo la salvezza, può diventare un buon esempio da un giorno all'altro. Perché essere di buon esempio non dipende da quanto bene uno conosce la Bibbia, non dipende da quanti doni spirituali ha, non dipende da quanto è forte. Essere di esempio è una questione del cuore, di un cuore umile che odia il peccato e vuole più di Cristo. E uno che magari la moglie conosce la Bibbia molto di più, ha più doni visibili di quanto ha lui, eccetera, ma se un uomo ha un cuore per Cristo può essere di esempio. Questo è quello che serve. C'è molto più da dire, ma per ora voglio concludere e vorrei incoraggiare ogni marito di valutarsi alla luce dell'insegnamento che Dio ci dà di come amare le nostre mogli. Ricordiamo che Dio comanda al marito di amare la propria moglie e ci dà due esempi da imitare. Uno è l'amore di Cristo per la Chiesa, un amore dove Cristo si impegna, si sacrifica per santificare la Chiesa. E perciò il marito dovrebbe avere come priorità la santificazione della propria moglie, che vuol dire per forza che lui deve crescere nella santificazione. Poi, in Efesini, leggiamo che il marito deve amare la moglie anche come ama il proprio corpo. L'uomo ama il proprio corpo curandolo, provvedendo per i suoi bisogni, curandolo con tenerezza e con costanza, ed è così che deve amare la moglie e curarla. In questo sermone abbiamo iniziato a considerare alcuni modi pratici che il marito può curare la moglie spiritualmente. Ho anche detto all'inizio che è importante per il marito di dire con le parole, ottia con le azioni, ti amo, tutti i giorni. E poi devi impegnarsi, e ho menzionato vari modi, impegnarsi per curare la moglie spiritualmente. Non che lui ha tutto quello che serve a lei, ma lui cerca di far sì che ha quello. Cerca di far sì che ha tempo di leggere e di pregare. Ha la buona amica in Cristo con cui può credere. Lui prende tempo con lei. Leggono insieme, pregano insieme, parlano insieme delle cose di Dio. Io incoraggio un marito, se volete, di prendere perfino una copia di questo sermone, o lo metterò sul sito fra poco, e vedere i vari aspetti e rivalutare per conto proprio come sto andando. Sto provvedendo per mia moglie in questo o in quell'altro? Chiaramente, se tu non sei sposata o sposato, è di dire, mi sto curando. Se tu sei un padre, sto curando i miei figli così. Anche. Allora, di natura noi uomini tendiamo ad impegnarci in tanti campi. Soprattutto un uomo si sente di fare un buon lavoro se provvede economicamente e protegge la moglie fisicamente. E certamente è importante e farò qualche commento di quello, Dio volendo, nel prossimo sermone. Però la cura principale deve essere quello spirituale. Non è la casa, il giardino e tutto questo che serve. Soprattutto alla moglie serve una cura spirituale. E quindi impegniamoci con umiltà davanti a Dio, fidandoci della sua grande opera in noi, di crescere ad essere più questo tipo di marito. Dio volendo, nel prossimo sermone vorrei concludere il discorso del ruolo del marito e parlare di altri aspetti della sua cura per la moglie e come può amare sua moglie in senso pratico. Quindi chiudo chiedendo ad ogni marito di pregare a Dio di crescere, poter crescere nell'amore per la propria moglie. Questo è un frutto di una vita in Cristo Gesù. E voglio ricordare la cura che Gesù, il nostro sposo, ha di noi. Preghiamo. Padre, non è mai il caso di iniziare pensando al nostro dovere. È sempre il caso di iniziare pensando a quello che riceviamo. Allora, per noi mariti che abbiamo sentito in questi sermoni un impegno immenso, un impegno che non siamo noi in grado di fare da soli, non è lì che dobbiamo iniziare, padri. Dobbiamo iniziare riconoscendo chi siamo noi per Cristo. Noi siamo la sposa di Cristo ed è così che Gesù Cristo ci cura perfettamente. Siamo curati, siamo amati teneramente. L'amore di Cristo non era solamente quando era sulla terra. Egli oggi sta alla tua destra intercedendo per noi. Egli ha promesso di non lasciarci. Padre, o farci comprendere di più l'amore di Gesù Cristo per noi e la sua cura per noi. Certamente ci cura fisicamente e materialmente, ma molto di più ci cura spiritualmente. Allora ti prego per noi che siamo mariti, che possiamo noi afferrare di più l'importanza di questo ruolo, che possiamo vivere così. Padre, che possiamo valutare a livello pratico la nostra vita per vedere come possiamo crescere nell'amare le nostre mogli così. Chiaramente, Padre, prego per ognuno che non è sposato, se tu porterai a valutare il matrimonio che ognuno, che uomo possa crescere già da adesso, per poter essere un uomo così e che ogni donna possa desiderare un marito così. Padre, ti ringrazio per il matrimonio. Fa sì che i nostri matrimoni possano glorificarti e che possiamo godere i benefici che tu hai stabilito. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.